Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, è la nuova puntata del Giorno delle Locuste. Questa settimana ci concentriamo con un approfondimento sul tema dell'inflazione, perché sono arrivati i dati dell'Istat sui prezzi al consumo, i dati provvisori per il mese di ottobre, e nel mese di ottobre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi ha registrato una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento dell'1,8% su base annua. Quindi la decelerazione del tasso di inflazione questa volta si evidenzia soprattutto per il tendenziale dei prezzi energetici, sia quelli non regolamentati da più 7,6 a meno 17,7, sia i regolamentati da meno 27,9 a meno 32,7. Quindi l'inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi rallenta. Scende da 4,6% di settembre al 4,2% di ottobre, così come quella al netto dei soli beni energetici, 4,8% registrato in settembre, più 4,2% registrato per il mese di ottobre. Le stime preliminari, perché poi i dati definitivi arriveranno solo ed esclusivamente a metà novembre. Tutto bene, quindi? Non direi, perché questo rallentamento dei dati, anche in base al commento degli stessi analisti dell'Istat, deve essere preso con le pinze, perché il tasso pendenziale scende al più 6,5%, questo ha una frena anche l'effetto del inflazione sul carrello della spesa più 6,3, ma questi dati potrebbero essere fuorvianti e potrebbero non consolidarsi nel medio termine per due ragioni principali. La prima è quella che riguarda l'andamento dei prezzi energetici. Proprio il giorno successivo alla pubblicazione dei dati dell'Istat, l'ARERA ha comunicato un incremento dei prezzi del gas dell'8,8%, c'è una dinamica di nuovo di un ritorno speculativo anche legata alle vicende della guerra in Medio Oriente, e quindi questo effetto potrebbe produrre un rimbalzo dell'andamento dell'inflazione negli ultimi due mesi dell'anno. E poi c'è un problema strutturale, e cioè, come abbiamo visto più volte, il fatto che i prodotti alimentari e le bevande analcoliche si trovano sempre in testa nella divisione per la spesa. L'incremento stimato è del 6,5%, quindi sul lato prettamente più importante per i cittadini, che è quello appunto del carrello della spesa, dei beni alimentari primari più importanti, la dinamica inflazionistica rimane molto forte e non si vedono segnali di un sostanziale rallentamento. Certo, eravamo a un carrello della spesa che era superiore al 10% come incremento dei prezzi, ora siamo appunto arrivati a un 6,5% ottobre 23 sull'ottobre 22, ma l'inflazione acquisita a ottobre rimane del più 9,9%. Questi sono i dati ufficiali dell'Istat. In questa puntata cercheremo di capire quanto di questo andamento dei prezzi alimentari può essere contenuto, se le scelte del governo hanno avuto qualche effetto e che cosa si poteva fare invece di diverso.
Diciamo, l'operazione della Spagna è quella di un governo che si fa carico di una situazione, ne paga di tasca propria e quindi riesce ad abbassare il prezzo. L'operazione dell'Italia, quella del carrello tricolore, oltre, diciamo, al macchiettismo del tricolore un po' usato ormai in ogni cosa in termini di comunicazione, c'è anche un elemento che non la sta facendo funzionare, perché replica una scontistica che è quella tipica della GDO, la fa con dei prezzi con una percentuale molto molto bassa, per cui, diciamo, poi effettivamente nei nostri conti la differenza non si vede, perché quando andiamo a pagare, alla fine paghiamo comunque, stiamo pagando ancora tanto rispetto a solo un anno e mezzo fa, e in più, diciamo, sta producendo quest'idea che l'unico modo per risolvere i problemi è la scontistica, questi super sconti che sono uno degli elementi che hanno distrutto le catene del valore delle filiere alimentari. L'ultimo elemento è il fatto che, lo dicevi bene, cioè che questa campagna sta partecipando nei fatti solo la grande distribuzione organizzata, e infatti gli unici prodotti che vengono venduti sono quelli del private label, cioè i prodotti a marchio della GDO. Cioè noi stiamo in questo modo solo potenziando moltissimo il ruolo della grande distribuzione organizzata, che non mi pare abbia proprio bisogno di un aiuto per essere rafforzata più di quanto già non sia. E le insegne dell'industria hanno partecipato, stanno partecipando molto timidamente a questa, che è un'operazione nei fatti di facciata, e non è un caso che in queste ultime settimane non si stia parlando affatto più di questa iniziativa del governo, che invece era stata lanciata in una maniera molto pomposa e molto così ingigantita rispetto poi all'effettivo successo.
Per comprendere, almeno in parte, quali sono le ragioni di un carrello della spesa così alto in Italia, un paese che dovrebbe avere meno effetti, di inflazione importata, perché ha una dipendenza dall'estero solo su alcune materie prime agricole, che peraltro sono riconducibili a delle filiere agroalimentari votate più all'esportazione che ai prodotti interni. Abbiamo chiesto aiuto a Fabio Ciconte, uno scrittore italiano e il cofondatore e direttore generale dell'associazione Terra e portavoce della campagna Filiera Sporca. Fabio Ciconte è autore di due libri che a mio parere sono di grande interesse. Il più recente è L'ipocrisia dell'abbondanza, ma quello che forse ci aiuta di più per comprendere le dinamiche sull'andamento dei prezzi agroalimentari italiani è il grande carrello uscito nel 2019, che, come si evince dal titolo, riguarda in particolare il ruolo della grande distribuzione nella dinamica del sistema agroalimentare italiano. E proprio a Fabio Ciconte abbiamo chiesto un'opinione sul raffronto tra le politiche messe in campo dall'Italia e quelle, per esempio, di un paese mediterraneo e molto vicino a noi anche in termini di produzione agroalimentare, che è la Spagna. Ora, bisogna ricordare che la Spagna, già da inizio anno, ha fatto una scelta molto netta e radicale: ha tagliato l'IVA sui prodotti alimentari di prima necessità, l'ha portata sostanzialmente a zero. Ricordiamo che anche in Italia c'era stato un accenno a questa ipotesi, ne aveva parlato proprio la Presidente del Consiglio nei suoi primi interventi, per soddisfare anche la domanda di una parte della sua base elettorale. Stiamo parlando dell'ipotesi di portare dal 4 o dal 10% a zero l'IVA su, per esempio, il pane, il latte, insomma i prodotti alimentari di prima necessità. Questa scelta del governo spagnolo ha avuto un immediato effetto sull'andamento dei prezzi, ha prodotto una discesa della curva e anche dei prezzi del carrello, non ha avuto un effetto particolarmente negativo sul bilancio pubblico, perché questa l'IVA persa si è recuperata in parte mantenendo una propensione alla spesa da parte dei cittadini consumatori. E quindi abbiamo chiesto appunto a Ciconte se messa a raffronto queste scelte del governo spagnolo e quelle del governo italiano molto enfatizzate del famoso carrello tricolore lanciato con grande enfasi, che però è frutto esclusivamente di un patto volontario siglato dagli operatori della grande distribuzione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che però non ha visto l'adesione delle grandi aziende dell'agroalimentare. Ecco, che cosa ha significato e quali sono le differenze? Lo abbiamo chiesto appunto a Fabio Ciconte, che ci dice un po' qual è la sua analisi di questo raffronto tra Italia e Spagna.
Diciamo, l'operazione dell'abbassamento dell'IVA è sicuramente una cosa che su alcuni prodotti essenziali ha un senso. Dopodiché non ci sono risposte semplici su questo. Noi pensiamo, e il lavoro che stiamo facendo con l'Associazione Terra lo dimostra, che si debba in qualche modo cambiare il modo di ragionamento. Intanto perché noi dobbiamo mettere nelle tasche, nel portafoglio delle persone, di tutti noi, più soldi. Cioè, il nostro potere d'acquisto è bassissimo, per questo noi con Terra stiamo partecipando alle campagne per il salario minimo, perché pensiamo che aumentare il potere d'acquisto delle persone, delle famiglie, equivalga anche alla possibilità di fare una spesa, diciamo, più rilassata, mettiamola così, invece di stare a guardare giustamente come si fa oggi al centesimo. Questo permetterebbe anche di rispondere a un'altra questione, e la questione riguarda il fatto che oggi il mondo agricolo è costretto a schiacciare i prezzi sempre al ribasso, proprio perché i prezzi a scaffale devono essere sempre più bassi di quanto non siano. Cioè, noi sappiamo che oggi tutti gli studi scientifici ci dicono che il cibo dovrebbe costare il doppio, se non il triplo, al di là dell'inflazione. E chiaramente questo è impossibile in una situazione nella quale il nostro potere d'acquisto è molto basso. Ricordiamoci che i salari italiani sono i più bassi d'Europa, e quindi quando noi parliamo di consumi dobbiamo sempre affiancare la parola salario. Stiamo facendo una grandissima operazione, diciamo, di propaganda, che però non può funzionare, e questo è il motivo per cui noi le operazioni che stanno avvenendo adesso continuano a non convincere, perché a me non convince l'idea che con il carrello tricolore tu possa davvero pensare di portare più persone al supermercato. Non mi convince, anche perché poi di quel costo lì noi ancora non sappiamo quanto guadagna la grande distribuzione e quanto guadagna, per esempio, l'agricoltore medio, piccolo, grande che sia. È chiaro che diciamo, tutto questo schiacciamento della catena del valore, quella che è chiamata tecnicamente così, produce grandissima insofferenza ai due estremi della filiera, cioè chi produce e chi consuma.
La dinamica, quindi, come l'ha illustrata e l'ha spiegata Fabio Ciconte, è abbastanza chiara. La dinamica dell'andamento dei prezzi del sistema agroalimentare, fortemente condizionata appunto dal ruolo della grande distribuzione. L'effetto della campagna italiana è un effetto parziale e comunque che sposta l'attenzione dai nodi strutturali. E quindi abbiamo chiesto sempre a Ciconte, che lo ricordiamo appunto è il direttore generale di Terra e quindi ha un osservatorio particolare da parecchi anni proprio sulla filiera agroalimentare italiana, sul ruolo della grande distribuzione nel schiacciare sostanzialmente la parte bassa e la parte alta della catena, quindi i piccoli medi produttori agroalimentari. I contadini, per essere molto espliciti, e i consumatori finali, quali sono gli elementi che possono essere messi in campo e quali possono essere eventualmente delle soluzioni reali, concrete, per intervenire appunto su una dinamica dei prezzi agroalimentari che in realtà sembra dal punto di vista del governo che non sia in alcun modo aggredibile. C'è uno stretto legame ovviamente tra le dinamiche dell'inflazione, le scelte del governo e la manovra fiscale, la manovra di bilancio che proprio nell'ultima settimana è stata formalmente varata dal governo Meloni, che come sappiamo contiene molte sorprese. La settimana scorsa ci eravamo affidati all'analisi di Roberto Romano, che ha continuato a studiare i dati della manovra e anche tutte le relazioni tecniche che corroborano ovviamente un documento così importante, la legge più importante, legge di bilancio dello Stato italiano, che ora va all'esame del Parlamento, sappiamo, in una forma considerata o almeno denunciata e voluta dalla stessa Meloni, blindata. Bene, guardando bene i numeri si evince che una parte abbastanza consistente è relativa alla crescita delle entrate fiscali, che appunto è poco più di 8 miliardi nel 2024, recupero dell'evasione fiscale a parte, gran parte di questo incremento è riconducibile a sostanzialmente una manovra tecnica, a un gioco di bilancio. Il 67% delle maggiori entrate IRPEF, pari a oltre 5,4 miliardi di euro, è legata all'aumento dell'imponibile indotto dal taglio del cuneo fiscale, che come noto è solo per il 2024, e dagli aumenti contrattuali del contratto collettivo nazionale del pubblico impiego. Quindi stiamo parlando sostanzialmente di maggiori incassi IRPEF sulle spalle dei lavoratori, sia i privati sia quelli del pubblico impiego. Nel 2025 e nel 2026 le entrate IRPEF legate al contratto del pubblico impiego rimangono consistenti, 2,4 miliardi nel 25 e anche la stessa cifra, 2,4 miliardi nel 2026. Quindi, come dire, che il governo, per quanto riguarda le maggiori entrate, si affida a una manovra contabile, aumenta rispettando i contratti nazionali di lavoro, aumenta gli stipendi dei lavoratori del pubblico impiego e per un anno aumenta un po' anche il reddito disponibile dei lavoratori dipendenti privati, ma si prende, come dire, la parte fiscale di questo aumento e la inserisce nella legge di bilancio per evidenziare maggiori entrate, che evidentemente servono solo a ridurre un po' il buco che, come noto, si è creato con per effetto di questa manovra di bilancio. Con la manovra di bilancio si sta parlando con insistenza anche di riforma fiscale, un altro tassello che è stato messo in campo dal vice ministro dell'economia e delle finanze Maurizio Leo è quello relativo al varo del concordato, e su questo sentiamo l'opinione approfondita del professor Alessandro Santoro.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza di decreto legislativo che costituisce il primo provvedimento di attuazione della delega fiscale. Il governo ha scelto di concentrarsi sugli aspetti applicativi, quindi non sulla riforma delle imposte, ma su alcuni aspetti che hanno a che fare con il contrasto dell'evasione fiscale. Qui ne considererò solamente due: la questione dell'analisi del rischio e quella del concordato preventivo. Cercherò di non essere troppo tecnico, anche se si tratta di materie molto tecniche. Allora, con il termine analisi del rischio indichiamo sostanzialmente quello che viene comunemente chiamato incrocio delle banche dati, di cui abbiamo sentito parlare tantissime volte come strumento veramente importante nel contrasto all'evasione. L'amministrazione fiscale ha tantissimi dati su ciascuno di noi, ma in una qualche misura in passato la possibilità di usarla è stata limitata, anche e soprattutto per problemi di tutela della privacy. Per l'anagrafe dei conti correnti bancari era stata messa in atto una procedura partita dalla legge di bilancio del 2019 e poi finalmente conclusa la scorsa estate, e quindi adesso l'Agenzia delle Entrate può accedere anche in via preventiva, quindi anche per capire quanto è plausibile la dichiarazione di un contribuente ad alcune informazioni, non tutte, sui conti correnti bancari. Ma fino ad oggi questo incrocio riguardava appunto solo questa banca dati. Invece nell'attuazione della delega fiscale viene prefigurata l'ipotesi di estendere questo tipo di analisi a tutte le banche dati, quindi di mappare il rischio incrociando tutti i dati, quelli sui patrimoni, quelli sui consumi, quelli bancari, per poter calcolare potenzialmente per ogni contribuente a rischio, quindi in particolare per lavoratori autonomi e imprenditori individuali, se le dichiarazioni dei redditi sono plausibili o meno. Ovviamente questa è una buona cosa, bisognerà vedere quanto poi i dati vengono effettivamente utilizzati, perché altrimenti se rimane tutto sulla carta non serve assolutamente a nulla. Secondo aspetto su cui brevemente vorrei soffermarmi è quello del concordato preventivo, che è una sorta di accordo tra l'agenzia e il contribuente, di nuovo lavoratore autonomo partita IVA. L'agenzia manda una proposta al contribuente, se il contribuente aderisce alla proposta, un po' come oggi avviene con il cosiddetto accertamento con adesione, e quello sarà il reddito e anche il valore aggiunto di riferimento, quindi le imposte, l'IRPEF o l'IRES e l'IVA vengono pagate sulla base di quell'ammontare. Il tema cruciale era ed è come viene calcolato questo ammontare, cioè questa proposta all'agenzia sulla base di che cosa la fa. Il grosso timore è che si trattasse di un gioco al ribasso, come è avvenuto molto spesso in passato, magari nelle stanze degli uffici tributari di una volta, oggi Agenzia delle Entrate, una sorta di trattativa fra il singolo funzionario e il contribuente, che sarebbe molto pericolosa perché ovviamente avrebbe anche degli spazi di corruzione possibili. Invece il governo sembra muoversi in un'altra direzione, cioè di costruire questa proposta sulla base di nuovo dei dati a sua disposizione, in particolare dei dati provenienti dagli ISA, che sono i nuovi studi di settore. In pratica, chi riesce ad arrivare nella pagella che danno gli ISA ad almeno il voto di 8 su 10 avrà la possibilità appunto di accedere a questo concordato e quindi di star tranquillo per 2 anni. Ora, è positivo il fatto che la proposta venga ancorata all'analisi dei dati e su base individuali. Rimangono una serie di dubbi che dovremmo verificare, per esempio sulla decadenza da questo regime, perché nel testo si parla di decadenza in caso di controlli, ma non è chiaro che tipo di controlli potrebbero subire questi soggetti.
Con il contributo del professor Alessandro Santolo siamo alla fine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. Lo ricordo che sempre sarà disponibile tra non molto anche come podcast per gli ascoltatori, e noi l'appuntamento è sempre per la settimana prossima, allo stesso orario, dai microfoni di Radio Popolare e Popolare Network, e torneremo ad approfondire i temi principali di economia e finanze. Scriveteci se avete commenti, opinioni sui canali social personali miei di Andrea Di Stefano, oppure appunto su il canale social del Giorno delle Locuste su Instagram. Buon fine settimana a tutti.